dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Allora è tutto vero, il treno di Rete 1 è davvero ripartito con tutti i suoi vagoni a posto, tirati a lucido, ben oliati naturalmente. Qualcuno mi dicono anche con diverse comodità, optional che nemmeno Willy, il principe di Bel Air, si sognava.
Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita
va,
che fanno
va bene,
per
adesso
me.
Non esageriamo.
Male,
adesso, Willy viaggia in business, forse anche in first class. Noi non avremo spremute d'arancia in bicchieri di cristallo, ma abbiamo storie di tutti i tipi, storie da scoprire, storie da condividere, reinterpretare, perché no? Sono quelle che potete usare liberamente questa sera a cena con gli amici o in famiglia e farle vostre. Ma abbiamo soprattutto nei nostri vagoni, tantissimo spazio e non è magia, questa non è magia. Abbiamo spazio infinito e non occorre tra l'altro neanche una prenotazione. Un posto, magari accanto alla persona che preferite, salta sempre fuori, che sia in diretta dalle 11 alle 11.45, che sia sul player RSI dove trovate tutte le puntate di Mille Storie, che sia su Rete 1 o la 2, insomma non cambia, il posto ci sarà sempre, perché siete arrivati sulla carrozza di Mille Storie. Credo che questa cosa l'abbiate intuita non a caso, la Via Rose è il segnale delle cose belle che stanno arrivando, quindi non l'ho ancora detto, buongiorno e ben ritrovati. E devo dire, lo ammetto, mi è mancata quest'ora del mattino durante le festività. Per ogni necessità sappiate che a vostra disposizione c'è una piccola ma preparatissima squadra, a vostra disposizione c'è Michela De Pedrini al centralino 0848030808 e 0763211113, incredibile, mi sono ricordato i numeri a memoria, c'è il sottoscritto, c'è il gerundio del mattino, Stefano Ferrando e soprattutto c'è lui, Marco Pippo Polina in regia, buongiorno.
Ciao Stefano.
Perché stai ridendo così tanto?
Sono felice.
Molto bene, allora perché è così importante Pippo? Perché è lui che ha sotto mano il pulsante o il cursore, credo che sia un cursore per far partire il treno, cioè il primo brano di questo 2026, dove ci porterà?
Must have counted every cloud in the sky that night.
capivo dove ci ha portato la prima canzone. Beh, dove siamo? Cioè a gennaio, che è il mese dei buoni propositi, delle diete iniziate, delle iscrizioni in palestra, delle corsette leggere per rimettersi in forma un po' alla volta. Poi ditemi un po' voi, qual è il vostro buon proposito per il 2026? Pippo, ti prendo alla sprovvista, tu ne hai uno?
Ma buon proposito, sicuramente la salute, stare in salute, questo è basilare.
Va bene, ok.
E poi qualche progettino, dai.
Ecco, qualche progettino. Sono queste le cose che mi interessano, perché sapete benissimo che a inizio anno noi facciamo dei progetti. Sappiamo benissimo che non riusciremo a mantenere fede, perché è statistica, uno su due non riuscirà a mantenere fede a quel proposito. Il mio, per esempio, non entro troppo nel personale, però ve lo dico, è così, ridurre le cose inutili, ridurre, magari evitare determinati acquisti che so benissimo non fanno la vera felicità e magari comportano anche lo sfruttamento di persone, magari minorenni lontani dai nostri occhi. Ecco, questo è il mio buon proposito. Ma perché facciamo tutto questo a gennaio? La ragione è semplicissima, perché questo è il mese di Giano, il dio a due facce, il dio delle soglie che tengono insieme il passato e il futuro. Per questo è il mese in cui proviamo a mettere le basi per qualcosa di migliore o semplicemente di diverso. Giano è un tipo, è una divinità originale, nel vero senso della parola, perché se le altre hanno un corrispondente greco, voi prendete, fate caso, allora, Giove è Zeus, Venere è Afrodite, Marte e Ares, Diana e Artemide, Pippo, Apollo è?
Non lo so.
E Apollo, era facile.
Apollo è Apollo.
Apollo è Apollo.
Sia per i greci. Io ho un gatto che si chiama Apollo, tra l'altro.
Fantastico. Io ne avevo uno che si chiamava Nerone. Cioè, sempre. Vabbè, quella era storia, non mitologia. Giano è perfettamente, è prettamente romano. Mi piacerebbe sapere o immaginarlo con, non so, con un accento romanesco alla Gigi Proietti, mettiamola così. E lui non è un prestito dal mondo greco, dalla mitologia greca. Nasce per un bisogno prettamente umano, il bisogno ancestrale di dare un volto, due in questo caso, al concetto di passaggio. Il dio ha la chiave, il click che dà inizio ad una nuova stagione, quella in cui la terra è ancora gelata, ma sotto qualche cosa inizia a muoversi. Non a caso, Giano è un re agricoltore, un re del Lazio, saggio, porta appunto l'agricoltura e leggi ai suoi sudditi, re e divino al tempo stesso, ben oltre le cose prettamente umane, pace, guerra, interno, esterno, passato e futuro. Con una faccia osserva ciò che è stato, cioè i fallimenti, le gioie, le rughe del tempo che abbiamo lasciato alle spalle, e con l'altra, cosa fa? Scruta l'ignoto, il futuro, che è tutto da scrivere, tutto da esplorare. Ripeto, che bellezza la mitologia, veramente. Ha una chiave nella mano destra e un bastone nella sinistra. Tranquilli, il bastone non è per picchiarci, è per indicare la via, perché gennaio è un mese dove non si sta fermi, bisogna mettersi in moto, mettere le basi per ciò che verrà. È l'unico momento dell'anno in cui ci è concesso essere bifronte, guardare al prima e lanciarsi al dopo. Ultimo particolare. A Roma le porte di Giano vengono aperte in tempo di guerra e chiuse in tempo di pace. Ecco, anche se sembra un controsenso, perché una porta chiusa nel nostro immaginario è sinonimo di qualcosa di negativo, speriamo di vedere in questo 2026 solo porte chiuse in tutti i paesi del mondo. Ecco, un tipico esempio di proposito utopistico. Ma perché non crederci? Perché non provarci? Perché, insomma, io posso credere e sperare che qualcosa accada. Ma se non ci provo nemmeno.
Of an angel.
Pippo, mi stanno prendendo in giro. Da casa hanno già scritto prendendomi in giro per quello che ho detto, cioè che cercherò di ridurre le cose inutili. Secondo te devo offendermi o no?
No, no, è corretto, dai.
Ok, vabbè, quindi sei tu anche tu dalla loro parte. Comunque, grazie tra l'altro per averci detto quello che è il tuo proposito per questo mese di gennaio, ma grazie soprattutto per aver scelto questa Angel of Harlem degli U2. Perché? Perché oggi è il 7 gennaio del 2026. Bene, basta tornare indietro di 100 anni, tondi tondi, e pensa un po', saremo in tribuna ad assistere alla prima partita di una squadra mitica, un quintetto, e questo è il primo indizio, imbattibile, che però non vince nessun anello. L'anello, in gergo, è chi vince si aggiudica il campionato NBA, il campionato di basket più famoso e spettacolare al mondo. Ora, un caffè al primo messaggio che arriva con la seguente domanda, che sorge spontanea dopo la mia affermazione. Allora, se questa squadra è imbattibile, come ha fatto a non vincere mai un campionato? Semplice, non partecipa al campionato. E lo fa per manifesta superiorità? No, non è come il caso, per esempio, per gli amanti del calcio, dell'Inghilterra, che non partecipa per anni ai mondiali perché si ritiene superiore in quanto inventrice della nobile arte pedatoria. Cosa che poi tra l'altro le frutterà sonore pernacchie, e al momento in cui entrerà in gioco, alla fine vince un solo mondiale. Questo a casa mia si chiama karma, però vabbè, quello è un altro discorso. Quindi questa squadra non lo fa per spocchia come gli inglesi, lo fa per prima per manifesta stupidità e crudeltà umana, quindi per manifesta superiorità di spettacolo. E arrivo al nome di questa squadra, che penso abbiate già intuito, infatti qualcuno l'ha già scritto, perché questa squadra è quella degli Harlem Globetrotters. Di loro vi voglio parlare. Loro non giocano per vincere, anche se alla fine vincono sempre o quasi. Giocano per il puro divertimento del pubblico e al tempo stesso del loro divertimento, perché loro fanno ridere, loro divertono quando lo sport è qualcosa per pionieri o simili. Loro fanno show quando nessuno ancora si sogna di abbinare lo sport allo show, di fare show business. Allora basta una palla a spicchi per conquistare grandi e piccini, e soprattutto per essere veramente trasversali, perché tu puoi, rimanendo nel mondo statunitense, puoi tifare per New York, Boston o Los Angeles, però tutti saranno d'accordo nel perdere la testa per gli Harlem Globetrotters. Figuriamoci alle nostre latitudini. Qualche numero, lo so, i numeri non sono romantici, però non fanno sognare, però rendono l'idea. 100 anni oggi, con 27.000 partite giocate in 124 paesi. Milioni di fans, sui milioni di fans però non mi sbilancio, però vi posso assicurare che sono tranquillamente in tripla cifra. Loro sono lo show molto prima che la NBA si appropri di questo scettro. Gli Harlem però non sono solo spettacolo, e qui vi voglio. Loro sono il riscatto in un mondo in cui la segregazione è realtà, in cui se sei bianco tutto ti è permesso, se sei nero, beh, devi sperare di avere qualcosa di speciale per ritagliarti un po' di gloria, qualche soldo, ma non la parità e il rispetto dovuto.
And America. nation. The gangs close to nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Oh, non ne sbagli una oggi, eh. Cioè asticella però decisamente alta, eh. U2, Michael Jackson, ti piace volare alto, molto bene, mi piace anche, piace davvero anche a me. In un mondo in cui bianco e nero sono decisamente divisi, quello statunitense, in cui le sfumature non esistono, loro, gli Harlem Globetrotters, dei colori, beh, loro dei colori si fanno beffa, o meglio, prendono i colori che nessuno può criticare. Bianco, rosso, blu, con una bella spruzzata di stelle, stars and stripes, cioè stelle e strisce, quelle della bandiera statunitense, diventano la loro divisa, forse per orgoglio, di sicuro sono uno scudo quando fanno il loro mestiere, quando divertono, perché anche chi gioca a mettersi un cappuccio bianco e fa il vigliacco nei primi anni del secolo scorso, chi a viso scoperto ritiene coloro che hanno una pelle non bianca, beh, li considera inferiori. A tutti costoro non è concesso mostrarsi irriguardosi davanti ai colori nazionali. Lo so, è un po' triste dover correre a questo sotterfugio, forse, ma per raggiungere un obiettivo tanto importante, dovuto e giusto, io dico che tutto è concesso. E allora, partiamo proprio da questo punto. Gli Harlem sono un riscatto in un mondo di segregazione, come se il colore della pelle fosse una colpa da espiare.
Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
Cosa canta in Black and Blue Louis Armstrong? Né più né meno quello che tutti sanno e troppi ignorano scientemente. Lui canta «Sono bianco dentro», ma questo non aiuta il mio caso. Questa è la vita, non posso nascondere quello che ho sul viso. Come finirà? Non ho amici. Il mio unico peccato è nella mia pelle. Cosa ho fatto per essere così nero e blu? Lo canta Louis Armstrong a Chicago, in uno di quei locali per quelli come lui, dicono così da quelle parti, la Savoy Ballroom. E se vi dicessi che una sala da ballo per neri è all'origine di quella clamorosa squadra di basket? Lo so che è roba da non credere, vero? Ma questa, vi ricordo, è Mille Storie, dove anche le storie più bizzarre trasudano verità. Quel locale, il Chicago Savoy, è nei piani del suo investitore e ideatore, il locale più grande di qualsiasi altra sala del paese. La sua facciata è costruita in stile moresco, mentre il suo spazio interno è decorato in stile Luigi XIV. Pensate, ci giocano a basket. Ha dimensioni di 150x90 metri e una capacità che porta ad avere anche 7500 ballerini contemporaneamente. Ma prima che culla della musica, come detto, quella è la casa dei Savoy Big Five, non degli Harlem Globetrotters. Lo saranno dopo. Questi sono i Savoy Big Five, 5 ragazzi che di strumenti non ne suonano, magari saranno anche intonati, però non comunicano un'altra lingua, non quella del pentagramma, ma del corpo atletico, usato in maniera impensabile al tempo, di due mani che stringono, palleggiano, fanno volare e finire naturalmente in un canestro una palla a spicchi. Pippo, potevo dire semplicemente 5 ragazzi che giocano a basket, lo so, ma Sai che a noi a Mille Storie piace fare il giro lungo. Walter Toots White, Byron Fett Long, Andy Washington, William Kidd Oliver e Albert Rant Palance. Ognuno, Washington a parte, ognuno col suo bravo soprannome. Cioè il tesoro, il grasso, il bimbo e il nanerottolo. A me viene quasi in mente una canzone dello Zecchino d'Oro di qualche anno fa con il lungo, il corto e il pacioccone. Erano tre cowboy molto, molto simpatici.
Il buono, il brutto e il cattivo.
Vabbè, ma tu vedi che tu oggi viaggi ad altezze veramente notevoli per quanto mi riguarda. Io invece ho pensato allo Zecchino d'Oro. Li mette insieme il figlio di un sarto che ha il fiuto degli affari, Abe Saperstein, un ebreo polacco bianco nato a Londra e cresciuto nell'Illinois. Abbiamo cercato anche se avesse un antenato, un Sernone o a Muggio, ma dobbiamo accontentarci di questo. Ed infatti il 7 gennaio del 1927 quei cinque fanno 48 miglia, che al cambio attuale sono quasi 80 chilometri, a ovest di Chicago per giocare la loro prima partita ufficiale. Saperstein, visto il successo, poi cambierà il nome ai cinque dei Savoy, e in un'epoca in cui solo i bianchi possono giocare nelle squadre di basket professionistico, decide di promuovere la composizione razziale nella sua nuova squadra, chiamandola Harlem, come il famoso quartiere afroamericano di New York City. Il bello è che però questi cinque sono tutti di Chicago, proprio New York, manco la conoscono, sono nati e cresciuti sulle rive del lago Michigan, ma gli affari sono affari. Vi ho detto, figlio di un sarto, particolare non da poco, perché è lui stesso a cucire personalmente le prime divise rosse, bianche e blu, con la scritta New York. Per quella prima partita i Globetrotters saranno pagati $75.
Sky is open.
E con Taylor Swift siamo arrivati al 2025, all'anno scorso, qui a Mille Storie, dove vi ritroviamo in questa prima puntata del 2026. Vi ritroviamo in tanti. Saluto in modo particolare Carlo, che ci scrive che è tornato a guardarci perché per qualche settimana ci ha solo ascoltato. Come vede, non sono cambiato più di tanto, la faccia è sempre la stessa faccia da schiaffi. E stiamo scoprendo oggi a Mille Storie una storia pazzesca, questa squadra che oggi festeggia 100 anni d'età, gli Harlem Globetrotters. Pensate, 1926, la prima stagione è già di per sé pazzesca perché giocano 117 partite e ne vincono 101. Soprattutto fanno conoscere quello sport a molta gente nel Midwest, che di canestri e palle a spicchi non ne aveva viste poi così tanto. Ed è abbastanza curioso questa cosa, mi soffermo proprio su questo, perché siamo negli anni 20 e il gioco è inventato da un professore canadese naturalizzato statunitense in un college del Massachusetts ha più di 30 anni. James Naismith lo inventa per permettere ai ragazzi della squadra di football americano della scuola di allenarsi anche in inverno. L'idea è semplice: attaccare due cesti in vimini ai lati della palestra, in campo 18 giocatori, perché la prima partita viene giocata con 18 giocatori in campo, in uno spazio che oltretutto è la metà di quello odierno. Si ispira ad un gioco che faceva in Canada da bambino. Questo gioco si chiamava Duck on a Rock. Un sasso piuttosto grande viene messo su un'altra pietra o su un ceppo. Poi c'è una guardia al fianco di questo sasso e gli altri devono cercare di colpire il bersaglio a loro volta con dei sassi. Secondo me è anche abbastanza pericoloso. Quando fanno cadere il sasso più grande, i giocatori devono correre a recuperare le proprie pietre senza essere catturati dalla guardia. Ora, come un gioco simile abbia potuto ispirare questo professore a ideare il basket, per me rimane un mistero. Però lui ha detto che era così. I cesti, a proposito, curioso, li ruba. I primi cesti, i primi canestri, li ruba al custode che li usa per raccogliere le pesche quando è stagione, ma essendo dicembre, quando li ruba, il custode se ne renderà conto solo qualche mese dopo, quando i cesti ormai sono stati sfondati, per evitare che cosa? Che ogni volta che la palla entra nel canestro si debba andare a recuperare con la scala. Tra l'altro, la prima partita finisce, Pippo, fammi un punteggio, secondo te finisce quanto? Parliamo di basket,
94-12.
Bravo, ci sei andato vicinissimo, 1-0. Il gioco, 1-0 veramente. Cioè, il gioco ha subito un grande successo e così il prof mette nero su bianco le regole. Il 15 gennaio del 1892 le registra ufficialmente. Spesso queste storie vedono a questo punto un clamoroso colpo di scena, qualcuno che magari gli ruba l'idea, cambia le regole e diventa ricchissimo, mentre lui finisce magari i suoi giorni povero e dimenticato. Non il prof, no, perché lui si sposa, diventa allenatore della prima squadra di basket della storia e avrà la fortuna di vedere il gioco da lui ideato diventare disciplina olimpica. Addirittura avrà la fortuna, l'onore di lanciare la prima palla a due nel 1936 e mettere al collo dei vincitori il primo oro della storia. Per la cronaca, a vincere sono naturalmente gli Stati Uniti. Stavamo parlando degli Harlem Globetrotters e ho divagato un po', ma un piccolo excursus sulla storia della palla speak credo ci stava proprio bene. Ma torniamo appunto alla squadra del giorno, agli Harlem, al tempo ancora Savoy. Pensa, siamo ancora a questo punto. Al loro proprietario, ideatore, allenatore, manager, addetto stampa e addirittura, se strettamente necessario, giocatore di riserva. Sì, perché Saperstein nei primi tempi è tutto questo. E questo alla faccia degli uomini che sanno fare una cosa sola alla volta. Altra pietra miliare nella loro storia, 1936, le partite giocate sono già più di 1000, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Michigan, Montana, Washington, Dakota del Nord e del Sud, ma New York ancora nulla. I Globetrotters, pensate, giocheranno la prima partita ad Harlem solo alla fine degli anni 60. Divertono l'America, che però ha uno slogan, se non ufficiale, reale purtroppo, sulla pelle dei cittadini, uguali ma separati, in sostanza col cavolo uguali. E quella squadra però, partita dopo partita, sta sgretolando letteralmente le certezze razziste di chi pensa che i neri abbiano qualità atletiche ma non tattiche, incapaci di organizzare un gioco di squadra all'altezza. E questo è un altro esempio di come si possa essere subdoli, razzisti, indossando la cravatta o i guanti bianchi. Ecco, gli Harlem sono la prima squadra che gioca il gioco meglio dei bianchi, perché nel frattempo sono diventati gli Harlem Globetrotters, una normale franchigia della Negro American Legion League, un torneo semiprofessionistico dedicato solo ai cestisti di colore. Poi che cosa fanno? Passano nella World Professional Basketball Tournament, uno dei papà, diciamo così, della moderna NBA. Ecco che allora giocare a basket diventa un lavoro, un po' sport, molto spettacolo. Ecco che arrivano le gag, i balletti, le acrobazie che i normali giocatori non si sognano nemmeno lontanamente di fare. È tutto bello, direi. Mettiamola così, quella squadra continua a giocare in un mondo ingiusto ed è costretta al doppio turno. Non fraintendete, il doppio turno loro lo farebbero più che volentieri perché significa successo, ma in questo caso è dovuto al pubblico. Primo spettacolo, meglio, prima partita per i White, seconda per i Black. In campo quei giocatori sono osannati, applauditi, anche idolatrati, ma appena svestono la canotte degli Harlem tornano a essere purtroppo cittadini di serie B, che non possono entrare in certi locali, salire sui mezzi pubblici, se non a quelli loro riservati, niente hotel o bar. Immaginate oggi i campioni di una squadra fortissima che brucia record, incassi ovunque, ed ora immaginate quei campioni costretti a dormire, per esempio, in prigione. Capita nel civilissimo Nebraska. Oppure pensate, nel 1957 a Jacksonville fanno il tutto esaurito, ci sono 18.000 spettatori in delirio, ma vengono rifiutati dall'albergo la stessa sera. Perché? Perché la suite più lussuosa, ad esempio, è costosa e riservata per Judy. Ora vi darei anche 5 secondi, 5 minuti, 5 anni, quelli che volete, per pensare a chi sia Judy. Non ci arriverete mai. Judy è uno scimpanzé che gioca a bowling e che merita un appartamento pieno di banane. L'animale è un cliente privilegiato, una star, quegli uomini no. Due buone notizie però sono in arrivo, perché nel 48 e nel 49 gli Harlem battono per due volte quella che è considerata la squadra più forte al mondo, i Minneapolis Lakers. Pippo, tu dici, ma i Lakers non sono di Los Angeles?
Esatto.
Ecco, prima erano a Minneapolis, vincono mi sembra 5-6 campionati, poi si trasferiscono a Los Angeles. E i Globetrotter intanto diventarono veramente dei giramondi, diventano così forti e i giocatori dei Globetrotters possono entrare finalmente, questa è la buona notizia, in NBA. Siamo quasi in chiusura, ci sono ancora tantissimi aneddoti relativi a questa squadra. In piena guerra fredda il governo americano li manda in trincea, diciamo così, li usa come arma di propaganda per confermare il proprio spirito democratico. Oggi lo chiamiamo in un'altra maniera, si chiama sport washing, cioè tu prendi uno sport, una cosa sana, bella, innocente all'apparenza, e ci appiccichi il tuo nome. La gente che cosa fa? Vede il bello, il nome, e lentamente, per osmosi, diventerà tale, e quindi tutte le nefandezze saranno cancellate. All'estero i Globetrotters vengono ricevuti con tutti gli onori, mentre negli Stati Uniti intanto non possono continuare ad entrare in certi alberghi o in certi bar. Agosto 1951 a Berlino si esibiscono davanti a 75.000 spettatori nello stesso stadio che aveva visto Jesse Owens umiliare Adolf Hitler e la sua propaganda. Intanto che cosa succede? Succede che comunque dall'altra parte della cortina si accusano gli Stati Uniti: la vostra è una società che discrimina. E a Washington provano a negare, difendono l'indifendibile. Così a Seperstein, qui la materia grigia non manca, ha l'idea geniale: porta i suoi ragazzi in Unione Sovietica per qualche partita. Siamo nel 1959, l'Unione Sovietica risponde alla sua proposta con un telegramma: lo stadio Lenin attende a braccia aperte gli Harlem Globetrotters. Pare che determinante sia la presenza di un ragazzo, un pilone alto 216 centimetri, nato a Filadelfia. Forse questa è la vera ragione. Quel giocatore si chiama Chamberlain, Will Chamberlain, porta la maglia numero 13, e qualche anno dopo, pochi anni dopo, entrerà nella leggenda perché segnerà 100 punti in una sola partita. La trasferta inizia in un clima gelido. Nessuno da quelle parti ha mai visto giocatori di colore. Il pubblico di Mosca prima resta impassibile, poi si scalda davanti a quei ragazzi spettacolari. Sono in 60.000. A quella squadra viene concessa, pensate un po', la medaglia dell'ordine di Lenin per meriti sportivi. Insomma, a volte anche i capitalisti piacciono ai comunisti. Una sorta di compromesso storico, la riprova che lo sport arriva a volte dove la politica non vuole. Sarà un caso, ma qualche mese dopo, a settembre, Nikita Khrushchev, primo segretario sovietico, incontra Dwight Eisenhower a Camp David, e il freddo diventa un po' meno gelido.
Nella città dei sogni, ora c'è un nuovo fiore, sì. Cammino per le strade col sorriso da buffone. Sono contento quando in cielo non c'è sole, già. O quando in auto sono in coda col rumore. Nella mia via on rose non c'è spazio per il buio, luci come a New York, qui a farti da scudo. So riconoscere ogni verso, ogni tuo acuto. Tu fai bene come l'olio a crudo, sapessi quanto ti ho voluto.